Armato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
Buongiorno, buona mattina a tutti gli amici ascoltatori del Cittadino Informato e di RT. Siamo tornati per la seconda e ultima puntata della settimana. È il nostro numero WhatsApp 379-2952-902, perché se avete dubbi o chiarimenti che volete risolvere, non soltanto mentre trasmettiamo ma anche durante la settimana, potete scriverci o contattarci, nonché farlo dal sito adibito di Federconsumatori. Questa è la stazione 101.2 FM, potete seguire in DAB più per quanto riguarda l'Umbria, potete ascoltarci anche nell'app per smartphone e potete riprendere le nostre puntate precedenti al sito, alla nostra web app www.rtsmart.it. Alessandro Petruzzi di Federconsumatori, buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
E oggi parliamo un po' di quello che sta toccando questo periodo, che ecco, siamo proprio agli inizi delle aperture delle scuole. Si parla soprattutto, ecco, di quel caro libri che avevamo introdotto già nelle puntate precedenti, perché l'antitrust ha fatto una ricognizione per quanto riguarda questo tema e anche la speculazione che c'è stata dietro.
Sì, come qualche settimana fa, in vista della riapertura, come ogni anno Federconsumatori ha osservatorio nazionale sulle tariffe, sui costi per le famiglie, ha dimostrato l'incremento incredibile in alcuni casi che supera il 18% per quanto riguarda i libri, anche per le scuole dell'obbligo o le superiori. A questo noi continuiamo a dire che c'è un costo aggiuntivo che non sta nell'indagine, che è quello dei trasporti e gli abbonamenti. È vero, e avevamo detto e lo confermo, che sul nostro sito di Federconsumatori provinciale Perugia si trovano tutti i bonus relativi all'aiuto per le mense, per i trasporti, per i libri, per le borse di studio messe a disposizione dalla regione dell'Umbria e dai comuni in maniera diversificata, comune da comune a comune, e che però, per esempio, il bonus e l'abbonamento ridotto che è stato presentato per i studenti di Perugia, se è un fatto positivo, confligge con il fatto negativo che non ci sono più altre agevolazioni nazionali per i trasporti e per i pendolari. In quella puntata, in quello studio fatto da Federconsumatori Nazionale, l'associazione denunciava questo costo aggiuntivo e faceva propria la battaglia di un'associazione di genitori che ne raccoglie una novantina. C'è un coordinamento, che erano state anche ascoltate dalle commissioni e delle Camera e Senato, perché queste associazioni di genitori sostengono, e noi siamo d'accordo, che nella scuola dell'obbligo il libro si può evidentemente modulare anche su in base al reddito, ma non al reddito dell'ISEE minimo, perché lì già è un problema arrivare non a acquistare i libri, a frequentare la scuola o la mensa o il trasporto, ma che i libri fossero gratuiti, o in alternativa, almeno, come avviene per tanti altri prodotti a volte anche inutili, un sgravio fiscale su quello che io pago per garantire quello che è il diritto allo studio. Altrimenti siamo di fronte a l'ennesima presa in giro alle famiglie italiane, perché da una parte si, diciamo così, irrigidisce con un decreto la pena per chi non manda i figli alla scuola dell'obbligo, e chi non accompagna i propri figli alla scuola dell'obbligo ha già delle difficoltà sociali e di disagio forte, e poi contemporaneamente non si danno gli strumenti per le famiglie che hanno un figlio, due figli, tre figli. Se poi a questo aggiungiamo il mancato diritto, che secondo noi andrebbe iscritto nel statuto della regione, delle regioni della regione, o come un diritto sacrosanto, che è il diritto alla connessione, cioè oramai si può fare, si dovrà fare tutto dalla prenotazione delle mense al registro scolastico, alle prenotazioni e alle risposte sanitarie, alla carta d'identità elettronica, tutto quello che volete. E poi c'è solo un problema, che non ho la connessione in metà dei comuni, soprattutto quelli più periferici, pensa l'Umbria, se ho la connessione i costi per la famiglia sono quanto l'abbonamento mensilmente. Poi si può dire che la connessione serve per tante altre cose, lo sport, le questioni di film, comunque è cultura, è un modo di vivere e di avere informazioni corrette. L'antitrust ci ha ascoltato, ha aperto una istruttoria, noi stiamo fornendo le informazioni e i dati che raccogliamo in tutta Italia, speriamo bene, se non altro si è acceso un faro su una speculazione.
Allora Alessandro, direi di riprendere il discorso dopo una breve pausa musicale.
Il cittadino informato.
Quelli come me si svegliano alle tre e dicono che i giorni sono corti, e poi quelli come me si svegliano a metà, rimangono coi sogni mezzi aperti. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie. Sta a vedere che sappiamo già com'è, ci riposiamo solo dopo morti. Tutti vogliono viaggiare in prima, lo stesso che già tutto quel che ci fanno stare più contenti. Avrai ragione te a fare come fai, a startene da furbo nel mondo dei più furbi. Basta vedere che sappiamo già com'è, non ci teniamo a togliere il disturbo. Tutti vogliono viaggiare in prima, la stessa che c'è tutto quel che viaggiare in prima e che il viaggio
CRT. Dal 1975, insieme a te.
Il cittadino informato.
Siamo tornati, amici del cittadino informato, e con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori abbiamo introdotto questa seconda puntata della settimana, partendo dal caro libri e soprattutto da quello che l'antitrust ha affrontato per quanto riguarda tutto il mondo della scuola, e non soltanto, perché sì, partiamo dal libro di testo, però sappiamo che al giorno d'oggi senza il trasporto oppure la mensa e soprattutto la connessione è anche un po' impossibile, non dico frequentare la scuola, ma ambire a quella equità che appunto fa parte proprio del sistema scolastico in sé. Dico bene, Alessandro?
Esatto, è un diritto, cioè anche l'acquistare i libri o avere delle spese insostenibili per andare in libreria diventa una negazione di un diritto che invece andrebbe garantito. Anzi, in un momento come questo di bombardamenti continui di informazioni a volte ripetitive, a volte false o costruite ad hoc, dar la possibilità a un giovane, ma non solo, di poter acquisire strumenti di conoscenza verificabili è il minimo che si può chiedere a uno Stato e a una società civile.
Anche perché poi, parlando di tutti quegli strumenti a favore delle famiglie che poi variano da regione a regione, che anzi alcuni proprio a livello comunale, ho sentito parlare sia per quanto riguarda i rimborsi sui libri, magari la calibrazione del prezzo della mensa scolastica, però per quanto riguarda il trasporto, per quanto ci sia magari una modulazione, c'è proprio quel problema che alcuni punti non sono toccati dalle linee, e sentivo lamentare genitori proprio di questo fatto.
Beh, ma su questo Federconsumatori Umbria, insieme ad alcune categorie del mondo del lavoro, stanno contestando da oramai un anno e mezzo le scelte del Consiglio regionale e dell'assessorato. Si sta andando verso un'asta per il rinnovo delle concessioni per il trasporto pubblico regionale. Abbiamo fatto e vinto come Umbria una battaglia per avere un trasporto unico regionale. Venivamo da aziende diciamo così molto piccole, con capacità di acquisto, di risparmio, di gestione. Ce n'era una nel Ternano, una nello Spoletino, una nel Perugino Trasimeno. Si è arrivati a un'unica azienda regionale, si è arrivati a un biglietto unico regionale, a un'armonizzazione. Poi però dall'anno scorso si stanno tagliando decine e decine di chilometri, sono già stati tagliati, di corse per gli autobus, soprattutto nelle zone più periferiche. Penso alle scelte anche pesanti, perché a fronte di tagli che i comuni hanno subito dal trasferimento nazionale, per avere il servizio, penso, ne cito uno per tutti, Gubbio e Leucubino Gualdese e Gualdo, l'anno scorso, quindi l'anno scolastico 23-24, per mantenere alcune linee hanno integrato il costo del contributo che la regione aveva tolto all'azienda che gestisce, appunto, in base alla vittoria all'asta e al bando, hanno integrato con soldi dei comuni. Nel bando che si sta per chiudere sono previsti di nuovo tagli di decine e decine di chilometri, quindi significa quello che dicevi prima: ci saranno intere zone che non avranno più il servizio pubblico.
Questo è un disagio molto grande, e posso dire non soltanto per quanto riguarda quelle persone che stanno in età scolare, ma anche per coloro, perché per quanto adesso sia sempre meno frequente, però c'è chi non ha la patente e magari quelle linee facevano comodo anche per spostarsi.
Ma guarda, in questi giorni chi è andato per lavoro, per vacanza, per necessità di spostamenti per parentele, in alcune direttrici di traffico, soprattutto del nord-est, ha trovato lunghe, lunghissime file. Cioè, se per un percorso che so, le mappe digitali mettono 7 ore, ne hanno quasi tutti, chi ci ascolta sa che hanno dovuto fare 8 ore e mezzo, 9. E tutti, penso che non mi può smentire nessuno, si sono accorti che il traffico era intenso, c'erano interruzioni, traffico di autoveicoli, di macchine, ma soprattutto colonne infinite nel doppio senso di circolazione di autotreni. Dice, vabbè, ha ripreso l'economia. No, abbiamo fatto una politica qualche anno fa, non ieri o l'altro ieri, che ha abolito i treni merci. Nella dorsale che va da Roma a Falconara, a Fabriano, c'erano le stazioni dove si caricava e si scaricava con binari che addirittura entravano dentro le aziende e caricavano. Adesso sfido chi sta lungo una ferrovia a vedere un treno merci al giorno, forse. Qualche anno fa, ma non secoli fa, 15, 20, 25 anni fa, il treno merci nella linea che poi era già satura, che sto citando, la Roma-Falconara, diciamo che fra il treno merci, fra i treni merci e i treni passeggeri, se non erano quasi la stessa, lo stesso numero, abbiamo favorito quelli che erano, agevolando il carburante, i pedaggi autostradali e tante altre agevolazioni, inseguendo un mondo fatto di piccoli padroncini o grossi, che poi hanno però congestionato, oltre che stanno inquinando. Poi adesso si scopre che per passare alla frontiera con l'Austria ci chiedono un pedaggio, perché se no, siamo troppi quelli che vanno e vengono con i camion che trasportano. Quindi non è che tutto quello che sta avvenendo, i disagi, sono una cosa scontata, sono scelte che sono state fatte e che vengono fatte, tipo l'asta che citavo prima della regione in queste ore, e che è bene che il cittadino cominci ad affrontare e a prenderne conoscenza, perché dopo sarà troppo tardi. Questo è come quando hanno chiuso tutti i bancomat e gli sportelli bancari. Le banche hanno fatto un gran profitto, sono diventate stabili, abbiamo incentivato pagandoli l'uscita dei lavoratori con il bonus per lo scivolo, e abbiamo svuotato intere frazioni con una popolazione che invecchia e che non ha più nessun servizio.
Ci fermiamo un attimo e restate con noi.
Il cittadino informato.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Il cittadino informato.
Siamo tornati, amici ascoltatori del Cittadino Informato, e visto che siamo partiti con questa puntata parlando di quello che riguarda un po' il mondo dei giovani, e soprattutto di più giovani, perché si parlava del caro libri, adesso passiamo a un altro argomento di vitale importanza, perché non solo giovanissimi, ma anche vedo di età compresa tra i 31 e i 65 anni hanno usufruito del bonus psicologico, e ben venga che se ne usufruisca, perché c'è qualcuno che invece prova disagio in qualche modo, che possono essere, si può manifestare tramite disturbi alimentari oppure della personalità. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate con la dottoressa Biscontini, e dopo magari purtroppo si arriva all'inevitabile, e invece chi può usufruirne di questi bonus almeno può confrontarsi con un professionista. Eppure c'è però anche una denuncia purtroppo fatta da Federconsumatori, ma ve ne faccio parlare da Alessandro, perché sì, almeno mi introduce meglio.
Noi abbiamo proprio in questi giorni e in queste ore purtroppo dovuto affrontare anche e approfondire la questione del bonus psicologico, perché durante la pandemia, dopo, prima, le zone di ombra dei disagi delle famiglie individuali, dei giovani, della mezza età che perde il posto di lavoro e non ha più quella prospettiva, chi non lo trova per niente o è precario, dice l'unica prospettiva è un lavoro precario e super sfruttato, chi aveva una situazione consolidata e quasi sicura e si ritrova dalla sera alla mattina con la multinazionale che tramite SMS li licenzia o li chiude, chi come nei territori dell'Appennino si ritrova con aziende che sono in cassa integrazione a vita, si dice fra un mese o due ci vediamo al ministero e affronteremo il problema, i mesi passano, gli appuntamenti slittano, come se spostare di un mese un appuntamento per una vertenza fosse una cosa quasi naturale. Certo, chi sta lì dentro, chi gestisce quella situazione, 20 giorni più, 20 giorni meno, non fa differenza. Per chi deve programmare la vita e sapere se riavrà il lavoro, se l'azienda ripartirà, se avrà la certezza dello stipendio anche o la proroga della cassa integrazione, significa situazioni d'ansia, di disagio e di difficoltà di vario tipo, che esplodono quotidianamente. Cioè, in questi giorni sulla stampa locale, sulla stampa nazionale, purtroppo anche nei nostri territori si assiste a situazioni di disagio incredibile. E uno degli strumenti messi in campo era il bonus psicologico, dalla pandemia in poi approfondito. E però che è successo? Parliamo dei dati nazionali e dei dati umbri. I dati nazionali dicono, dati ufficiali della regione o del ministero, che il budget per la raccolta delle domande per l'accesso al bonus psicologico per il 2022 era di 25 milioni di euro. Per il 23 è stato portato a 10 milioni, cioè si usciva da una situazione di difficoltà, c'era una richiesta e si cominciava a conoscere, i cittadini cominciavano ad aderire alle domande presentate sulla piattaforma dell'INPS per avere l'assistenza di un professionista, e che è successo da 25 a 10. Per il 24 le risorse sono diventate 8 milioni. Questo che vuol dire, tradotto come ci chiede qualcuno e ci ha chiesto in queste ore per l'Umbria? Vuol dire che su 400.000 domande presentate ne sono state finanziate, cioè accettate, 3.250. Chi ha diritto al bonus, ne hanno diritto con l'ISEE. C'è una questione di ISEE, c'è una questione di presentare la domanda, e anche qui la domanda si presentava marzo, aprile-maggio, la graduatoria è uscita adesso. No, mi viene da sorridere, perché c'è una chi ha presentato la domanda e va sul sito dell'INPS, perché le graduatorie sono uscite questi giorni, può trovare che è stata accolta e ha 270 giorni per usufruire del bonus, che è o 500 euro o 50 euro fino a un massimo di 1000 euro da pagare al professionista che è iscritto nell'albo, diciamo, che riconosce la regione, e oppure può trovare la scritta non accolta provvisoria. Alcuni stamattina ci chiedevano: ma che vuol dire? Io non accolta provvisoria vuol dire che momentaneamente non me l'hanno accolta e fra un po' sì? Purtroppo è così. Ho detto che siamo, le domande scadevano a maggio, siamo a settembre, ci hanno ridotto e tagliato clamorosamente le risorse, e a fronte del disagio galoppante che aumenta, quelle non accolta provvisoriamente che vuol dire? Vuol dire che, siccome, come ho detto prima, per usufruire del bonus tu hai 270 giorni di tempo, può succedere che non tutti ne usufruiscono. Quindi, siccome le risorse rientrano, tra virgolette, può succedere che il primo di quelli che ha un graduatorio a gennaio avrà il regalo di Natale. Peccato che se io ho difficoltà, disturbi alimentari, problemi psicologici, di relazioni con, di come mi relaziono, di altri sistemi, cioè ho fatto domanda all'inizio dell'anno perché ne avevo bisogno, se me lo danno l'anno dopo con un'incertezza così diventa un problema.
Continuiamo con questo discorso subito dopo una pausa musicale.
Il cittadino informato.
Thank you. RT, un mondo di musica e di informazione.
Il cittadino informato.
Riprendiamo col cittadino informato, col discorso che stavamo affrontando.
C'è un dato per l'Umbria che è relativo a chi ne ha usufruito nel 2023, ma per esempio il presidente dell'Ordine dei Psicologi dell'Umbria, il professor dottor Davide Lazzari, evidenzia come è un sostegno che serve, perché se sono state le domande incredibilmente tante, ho detto prima 400.000 e finanziate 3.000, vuol dire che il cittadino ne ha bisogno e comincia a prendere coscienza che ci può essere uno strumento di aiuto. Chi ne ha usufruito in Umbria di questi che sono stati riconosciuti nel 2023? La maggioranza sono donne, e anche qui la dice lunga sulle difficoltà al lavoro, il rapporto, l'incertezza, il rapporto a fronte di un disagio emergente all'interno delle relazioni di coppia, di famiglia, perché no, le notizie di femminicidio, di difficoltà purtroppo sono all'ordine del giorno. Sono donne, come citavi prima, sempre in base ai dati ufficiali, fra i 31 e i 65 anni. C'è un aumento clamoroso di chi ne fa richiesta o direttamente o tramite la famiglia, che sono i giovanissimi, che cominciano ad essere assistiti, e qui c'è una crescita esponenziale. Un minore su tre fra i 18 anni e i 21 ha fatto ricorso a questo strumento in Umbria. Stati d'ansia, fragilità, disturbi alimentari, attacchi di panico. Credo che chi ci ascolta sa che chi opera presso le strutture sanitarie pubbliche o non solo, c'è una frequentazione anche del pronto soccorso di gente che si presenta lì con stati d'ansia e attacchi di panico clamorosi, per non parlare poi di quello che possono testimoniare gli operatori delle farmacie o i medici di famiglia. Quindi a questo aggiungiamo, e chiudo su questa riflessione sugli aiuti, che gli ambiti territoriali sociali sono quel qualcosa che sul sociale raggruppa 5-6 comuni a seconda delle dimensioni, e in forma associata gestiscono il problema sociosanitario. Per esempio, appunto, le difficoltà, è conosciuto, diciamo così, lo strumento migliore, più conosciuto, è l'assistente sociale. Beh, noi abbiamo interi ambiti sociosanitari, anche di zone interne come la zona dell'Appennino, dove l'intero raggruppamento, che è 5, 3, 2 comuni a seconda delle dimensioni, se va bene negli ultimi tempi un distretto ha un assistente sociale. Se si ammala, se sta a seguire una persona che evidentemente necessita di assistenza vera, non di una passeggiatina e di una fotografia, rimane scoperto l'intero territorio. Si stanno svuotando del personale anche questi servizi essenziali. Poi ci si stupisce perché i cittadini sono sempre più in difficoltà. Abbiamo casi di cronaca drammatici ormai purtroppo ogni giorno. È necessario forse prendere coscienza e attivarsi e reagire anche come cittadini.
Assolutamente, anche perché la cosa che mi ha impressionata in questi ultimi giorni è che dei bruttissimi casi di cronaca si sono avvicinati anche in Umbria, che solitamente, almeno da questo punto di vista, per carità, succedono, però non sono numeri così importanti come, ecco, la frequenza che c'è stata in questi ultimi periodi.
Però noi avremo, spero, ospiti nelle prossime puntate, ma per prossimi intendo la prossima settimana o quella successiva, operatori che neurologi o psicologi, ne abbiamo parlato, per i minorenni, per le droghe, per le dipendenze, con la dottoressa Biscontini. Abbiamo invitato, e ci hanno già dato la disponibilità per le prossime puntate, chi opera nel sociale, dentro le scuole, chi opera con strutture di volontariato, e che parlando nel preparare e nel, insomma, accettare il nostro invito in queste ore, mi raccontavano forse non c'è consapevolezza che c'è un enorme pentolone di disagio che sta venendo su ogni giorno, ribolle di più e sta per venire fuori. Per ora esce qualche piccolo goccia di questo magma che si muove, ma bisogna prendere atto che sotto c'è una cosa esplosiva e che non può essere gestita togliendo i servizi anziché potenziarli.
Breve pausa musicale e torniamo subito.
Il cittadino informato. Cittadino informato.
Siamo giunti alla fine della seconda puntata del Cittadino Informato di questa settimana. Come sempre vi ricordiamo che potete contattarci anche durante la settimana al 379-2952902, il nostro numero WhatsApp, oppure scrivendoci al sito di Federconsumatori nella sezione dedicata. Potete riprendere le nostre puntate precedenti alla web app www.rtsmart.it, nonché recarvi proprio agli sportelli di Federconsumatori in piazza Cecilia Coppoli a Perugia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Dico bene, Alessandro?
Sì, dici bene. Io invito chi ci ascolta a sostenere, come abbiamo parlato nella puntata precedente, la libera stampa e la libera informazione, RT, che ci ospita, che appunto ci permette di parlare con voi. Si può fare in tanti modi. Chi ha un'attività facendo la pubblicità con RT, non spetta a me promuovere RT, perché per questo non è che ricevo gettoni, diciamo così, no, perché sennò qualcuno però appunto bando alle battute, si può sostenere, si deve sostenere la libera informazione facendo la pubblicità, chi può, ma anche per esempio mettendo dei gradimenti sui social, perché le aziende e la statistica, si fa pubblicità e si può scegliere di farla lì anziché da un'altra parte se si può dimostrare un livello di ascolto. E noi che possiamo non abbiamo un'attività o non è, ma comunque appunto contribuire mettendo il gradimento alla trasmissione, al telegiornale, alla partita di pallavolo, di calcio, non lo so, al palio che trasmette dai vari comuni RT, dicendo mi piace, gradisco questa radio. Questo è un modo per dimostrare che si vuole informazione libera e indipendente. Grazie e buona settimana.
Grazie a te, Alessandro. Quindi ecco, come vi ha invitati, metteteci il gradimento e soprattutto ricondivideteci non soltanto RT ma anche al Cittadino Informato. Visto che stiamo chiudendo, rimanete su RT e ci sentiamo lunedì.
Il Cittadino Informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il Cittadino Informato.